Per paroledistorie.net. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto.
Gli occhiali, un racconto di Edgar Allan Poe. Traduzione di Cesare Giombetti. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino.
Seconda e ultima parte.
Com'è vero che vivo? Eccola! Gridò uno. Sorprendentemente bella! Esclamò un secondo. Un angelo sulla terra! Proferì un terzo. Guardai. In una carrozza aperta che ci si avvicinava, passando lentamente per la strada, sedeva l'incantevole visione dell'opera, accompagnata dalla giovane signora che aveva occupato un posto del suo palchetto. «Anche la sua compagna si veste molto bene», disse uno dei miei amici. «Sorprendentemente», disse un altro, «ha un'aria ancora piuttosto brillante, ecco, ma l'arte fa meraviglie. Secondo me ha un aspetto migliore di quello che aveva a Parigi 5 anni fa. Una donna ancora bellissima, non credete, Froissart? Simpson, voglio dire». «Ancora», dissi io, «e perché non dovrebbe esserlo? Ma in confronto alla sua amica, lei è come un bagliore raffrontata alla stella della sera, una lucciola comparata ad Antares». «Perché, Simpson, avete un tratto sorprendente del fare scoperte? Scoperte originali, intendo». E qui ci separammo. Durante questa piccola scenetta, però, un fatto mi consolò, alimentando la passione che mi consumava. Mentre la carrozza di Madame Lalande si allontanava dal nostro gruppo, avevo notato che ella mi aveva riconosciuto. E più di questo, mi aveva benedetto con il più serafico dei sorrisi immaginabili. Per quanto riguarda la presentazione, fui costretto ad abbandonare ogni speranza fino a quando Talbot non avesse ritenuto opportuno tornare dalla campagna. Nel frattempo ho frequentato con perseveranza ogni luogo di pubblico divertimento rispettabile e infine il teatro, dove la vidi per la prima volta e dove provai la suprema gioia di incontrarla e di scambiare ancora sguardi con lei. Questo però non avvenne fino a prima di 2 settimane. Ogni giorno, nel frattempo, chiedevo di Talbot al suo albergo e ogni giorno venivo gettato in uno spasmo d'ira dall'eterno «Non è ancora tornata a casa» del suo domestico. La sera in questione, quindi, mi trovavo in una condizione prossima alla follia. Madame Lalande, mi era stato detto, era una parigina, era arrivata di recente da Parigi e avrebbe potuto tornarvi presto? Ritornarvi prima del ritorno di Talbot e non essere così persa per sempre. Il pensiero era troppo terribile da sopportare. Poiché la mia felicità era in pericolo, pensai di agire con una decisione da uomo. In poche parole, durante l'intervallo dello spettacolo, seguì la signora fino alla sua residenza. Annotai l'indirizzo e la mattina seguente le inviai una lettera intensa ed elaborata nella quale riversai tutto il mio cuore. Parlai con coraggio, liberamente. In sintesi potrei dire che parlai con passione. Non nascosi nulla, nemmeno una mia debolezza. Allusi alle circostanze romantiche del nostro primo incontro, perfino agli sguardi che ci eravamo scambiati. Arrivai a dire che mi sentivo sicuro del suo amore. Me. Ancora le parlai del mio timore che lei lasciasse la città prima che io potessi avere l'opportunità di una presentazione formale. Conclusi l'epistola più entusiasta che fosse mai stata scritta, con una sincera dichiarazione delle mie circostanze mondane, la mia ricchezza e un'offerta del mio cuore e della mia mano. Con l'agonia dell'attesa attendevo la risposta. Dopo quello che sembrò un secolo, essa giunse. Sì, giunse davvero, Per quanto tutto questo possa sembrare romantico, ricevetti davvero una lettera da Madame Lalandre, la bella, la ricca, l'idolatrata Madame Lalande. I suoi occhi, i suoi magnifici occhi, non avevano smentito il suo nobile cuore. Come una vera francese, quale ella era, aveva obbedito ai franchi dettami della sua ragione, gli impulsi generosi della sua natura, rifiutando la prudenza convenzionale del resto del mondo, e non aveva disprezzato le mie proposte. Non si era protetta col silenzio, non aveva restituito la mia lettera intatta, ma ne aveva perfino mandata in risposta una scritta con le sue squisite dita. Diceva così: «Monsieur Simpson, mi pardonerà por non aver composé un bella langue della sua paese. È solo de poco tempo che sono arrivé e non ho ancora avuto l'opportunité de étudiar. Con questa apologia pour la manière vous dirò sept. Monsieur Simpson, avete indovinato e se ancora troppo vrai, devo dire ancora? Non sono pronta a parlare. C'est trop horrible. Eugénie Lalande». Baciai questa nota di nobile spirito un milione di volte e commisi senza dubbio sul suo conto mille altre stravaganze che ora mi sfuggono dalla memoria. Eppure Talbot non sarebbe tornato. Ahimè, se avesse potuto formarsi anche la più vaga idea delle sofferenze che la sua assenza aveva provocato al suo amico, la sua anima compassionevole non sarebbe volata immediatamente in mio soccorso? Eppure non venne. Gli scrissi, mi rispose, era trattenuto da affari urgenti, ma sarebbe tornato a breve. Mi pregò di non essere impaziente, di moderare il mio trasporto, di leggere libri tranquilli, di non bere nulla di forte e di farmi consolare dalla filosofia. Che sciocco! Se non poteva venire lui stesso, perché, in nome di ogni cosa razionale, non avrebbe potuto allegare una lettera di presentazione? Gli scrissi di nuovo, pregando di inoltrarne una immediatamente. La mia lettera mi fu restituita da quel domestico con la seguente approvazione a matita. Il furfante aveva raggiunto il suo padrone in campagna, lasciato esse, ieri, per parti sconosciute, non ha detto dove o quando tornerà. Così ho pensato meglio fosse restituire la lettera, ecco, riconoscendo la vostra calligrafia. Sinceramente vostro. Dopo questo è inutile dire che consacrai alle divinità infernali sia il padrone che il valletto. Ma la rabbia fu poco utile, perché non vi trovai nessuna consolazione. Ma mi era rimasta ancora una risorsa nell'audacia che mi era propria. D'altronde, dopo la corrispondenza che era passata tra noi, quale atto potevo commettere entro certi limiti che Madame Lalande avesse potuto considerare indecoroso? Fin dalla vicenda della lettera avevo l'abitudine di osservare la sua casa, e così scoprì che verso il crepuscolo era sua abitudine passeggiare, frequentata solo da un negro in livrea, in una piazza pubblica su cui si affacciavano le sue finestre. Qui, tra i boschetti rigogliosi e ombrosi, nel grigiore di una dolce serata di mezza estate, colsi la mia occasione e l'avvicinai. Per meglio ingannare la serva, che si trovava là, io feci con aria sicura di un vecchio e familiare conoscente. Con una presenza d'animo veramente parigina, ella prese subito lo spunto e per salutarmi mi porse le sue ammalianti e piccole mani. Il valletto andò subito sul retro e ora, con il cuore pieno fino a traboccare, parlammo a lungo e senza riserve del nostro amore. Poiché Madame Lalande parlava in inglese, anche meno correttamente di quanto non lo scrivesse, la nostra conversazione doveva necessariamente essere in francese, in questa dolce lingua, così adatta alla passione, diedi libero sfogo all'impetuoso entusiasmo della mia natura e con tutta eloquenza le chiesi di acconsentire a un matrimonio immediato. A questa impazienza sorrise, insistette sulla vecchia storia del decoro, quel fastidio che distoglie tanti dalla beatitudine fino a quando l'opportunità della felicità non è passata per sempre. Sposarsi immediatamente sarebbe stato sconveniente, sarebbe stato indecoroso, sarebbe stato oltraggioso. Tutto ciò lo disse con una fascinante aria di ingenuità che mi esaltava e mi addolorava e mi convinceva allo stesso tempo. Si spinse fino ad accusarmi, ridendo, di imprudenza. Mi ordinò di ricordare che non sapevo nemmeno chi fosse, quali fossero le sue prospettive, le sue conoscenze, la sua posizione nella società. Mi supplicò, ma non con un sospiro, di riconsiderare la mia proposta, e definì il mio amore un'infatuazione, un fuoco fatuo, la fantasia del momento, una creazione priva di fondamento e instabile, nata più dalla fantasia che dal cuore. Replicai come meglio potei, come solo un vero amante può fare. Parlai a lungo e con perseveranza della mia devozione, della mia passione per la sua straordinaria bellezza e della mia ammirazione. In conclusione mi soffermai con un'energia persuasiva sui pericoli che incombono sul corso dell'amore, quel corso del vero amore che non è mai andato liscio, e dedussi così il pericolo manifesto di rendere quel corso inutilmente lungo. Quest'ultimo argomento sembrò infine ammorbidire il rigore della sua determinazione. Si arrese, ma c'era ancora un ostacolo, disse, che si sentiva sicura che io non avessi preso in considerazione in modo adeguato. Questo era un punto delicato, da sollecitare soprattutto da parte di una donna. Alludeva al tema dell'età. Ero consapevole, pienamente consapevole della discrepanza tra noi, che l'età del marito dovesse superare di qualche anno, anche di 15 o 20 anni, anche se ella aveva sempre sostenuto la convinzione che gli anni della moglie non dovessero mai superare in numero quelli del marito. Una discrepanza di questo tipo, innaturale, ha dato origine, troppo spesso, ahimè, a una vita di infelicità. Ora lei sapeva che la mia età non superava i 22 anni, e io, al contrario, forse, non sapevo che gli anni della mia Eugenie si estendevano ben oltre. In tutto questo c'era una nobiltà d'animo, una dignità di candore che mi deliziava, che mi incantava, che mi incatenava per l'eternità. «Mia dolcissima Eugenie», esclamai, «di cosa andate discorrendo? I vostri anni superano solo di qualche misura i miei. E poi che importa? Le usanze del mondo sono delle follie convenzionali. A chi ama, come ci amiamo noi, in cosa differisce un anno da un'ora? O 22 anni, come è noto? Anzi, tanto vale che diciate da subito che ne abbia 23. Ora voi stessa, mia carissima Eugenie, non potete avere più di... al che mi fermai un attimo, nell'attesa che Madame Lalande mi interrompesse fornendo la sua vera età. ma una francese è raramente diretta. Eugénie, che per qualche istante sembrava cercare qualcosa nel suo seno, lasciò cadere sull'erba una miniatura che subito raccolsi e le restituì.
«No, non ditelo»,
esclamò con uno dei suoi sorrisi più incantevoli. «Fatelo per il mio bene, su, per il mio bene, sul retro del ciondolo potrete scoprire, forse, proprio le informazioni che sembrate desiderare. Ora, di sicuro, si sta facendo piuttosto buio, ma potrete esaminarlo a vostro piacimento domattina. Nel frattempo, sarete il mio accompagnatore per il mio rientro a casa stasera. I miei amici hanno in mente di tenere una piccola soirée musicale. Posso promettervi che ci saranno anche dei bravi cantanti. Noi francesi non siamo così puntigliosi come voi americani e non avrò difficoltà a farvi entrare di nascosto, come vecchia conoscenza». Con questo mi prese il braccio e l'accompagnai a casa. La magione era molto bella e, credo, arredata con gusto. Circa un'ora dopo il mio arrivo, un'unica abat-jour era accesa nel salone principale, ma altre due stanze nella suite, e in cui la compagnia si riuniva principalmente, rimasero per tutta la serata in un'ombra molto gradevole. La serata così trascorsa fu senza dubbio la più deliziosa della mia vita. Madame Lalande non aveva sopravvalutato le capacità musicali dei suoi amici. I musicisti erano molti e di talento superiore. I cantanti erano soprattutto donne e non ve n'era uno che cantasse meno che bene. Infine, a seguito di una perentoria invocazione nei confronti di Madame Lalande, ella si alzò subito, senza affettazione né pudori, dalla gislonga su cui si era seduta al mio fianco e, accompagnata da uno o due gentiluomini e dalla sua amica dell'opera, si portò al pianoforte nel salotto principale. L'avrei scortata io stesso, ma sentivo che, date le circostanze della mia introduzione in quella casa, fosse meglio che rimanessi inosservato dove mi trovavo. L'impressione che aveva prodotto sulla compagnia sembrava elettrica, ma l'effetto su di me era qualcosa di più. Non so come descriverlo. Sorse in parte, senza dubbio, dal sentimento d'amore del quale ero impregnato, ma soprattutto dalla mia convinzione dell'estrema sensibilità della cantante. È fuori dalla portata dell'arte dotare sia l'aria che il recitativo di un'espressione più appassionata di quanto fosse stata la sua. I suoi toni, più bassi, erano assolutamente miracolosi. La sua voce abbracciava tre ottave complete che si estendevano dal re contralto al re soprano alto e, sebbene sufficientemente potente da poter riempire il San Carlo, eseguiva con la minima precisione ogni difficoltà della composizione vocale, scale ascendenti e discendenti, cadenze o fioriture. Alzandosi dal pianoforte, dopo questi miracoli di esecuzione vocale, riprese il suo posto al mio fianco e io le manifestai con il più profondo entusiasmo la mia gioia per la sua esecuzione. Della mia sorpresa non dissi nulla, eppure ne rimasi più che mai colpito. La nostra conversazione fu lunga, seria, ininterrotta e totalmente senza riserve. Mi portò a raccontare molti dei passaggi precedenti della mia vita e ascoltò con attenzione e quasi senza respirare ogni parola della narrazione. Non nascosi nulla al suo affetto confidenziale. Incoraggiato dal suo candore sulla delicata questione della sua età, entrai con perfetta franchezza non solo in un dettaglio dei miei molti vizi minori, ma confessai pienamente quei vizi morali e persino quelle infermità fisiche, la cui rivelazione è una prova d'amore molto più sicura. Accennai alle indiscrezioni sul tempo della scuola, alle mie stravaganze, ai miei caroselli, ai miei debiti, ai miei corteggiamenti. Arrivai persino a parlare di una tosse un po' agitata, dei reumatismi cronici, di una fitta gotta ereditaria e, in conclusione, della sgradevole e scomoda, ma fino ad allora accuratamente nascosta, debolezza dei miei occhi. «Su quest'ultimo punto», disse Madame Lalande, ridendo, «siete stato sicuramente ingiusto nel confessarvi, poiché, senza la confessione, avrei dato per scontato che nessuno vi avrebbe accusato del delitto. A proposito», continuò, «avete qualche ricordo? E qui ho immaginato che un rossore, anche attraverso il buio dell'appartamento, si vedesse distintamente sulla sua guancia. Avete qualche ricordo, mon cher ami, di questo piccolo assistente oculare che ora pende dal mio collo?» Mentre parlava, faceva volteggiare tra le dita lo stesso doppio occhiale che mi aveva così tanto confuso all'opera. «Me lo ricordo bene», esclamai, stringendo con passione la mano delicata che mi offriva gli occhiali perché li potessi ispezionare. Formavano un giocattolo complesso e magnifico, riccamente cesellato e filigranato e luccicante di gioielli, che anche nella scarsa luce non potevo fare a meno di percepire come di grande valore. «Ebbien, mon ami», riprese con una certa cordialità nelle maniere che mi sorprese alquanto, «ebbien, mon ami, mi avete seriamente richiesto un favore che avete avuto il piacere di definire di inestimabile valore? Mi avete chiesto già all'indomani se dovessi cedere alle vostre suppliche, e posso aggiungere alle suppliche del mio stesso cuore. Non avrei il diritto di chiedervi in cambio una piccolissima ricompensa?» «Dite pure», esclamai con un'energia che aveva quasi attirato su di noi l'osservazione della compagnia, e fui trattenuto dalla loro sola presenza dal gettarmi impetuosamente ai suoi piedi. «Dite pure, mia amata, mia Eugénie, mia... ditelo, ma consideratelo già fatto, ancor prima che lo pronunziate. Conquisterete allora, mon ami», disse lei, «per il bene dell'Eugenia, che amate, questa piccola debolezza che avete finalmente confessato, questa debolezza più morale che fisica e che, vi assicuro, è così sconveniente per la nobiltà della vostra vera natura, così incoerente con il candore del vostro carattere abituale, e che, se vi sarà permesso un ulteriore controllo, vi coinvolgerà sicuramente prima o poi in qualche spiacevolissimo guaio. Conquisterete per il mio bene questa affettazione che vi porta, come voi stessi riconoscete, alla tacita o implicita negazione della vostra infermità visiva. Mi capirete dunque se vi dico che desidero che portiate gli occhiali. Ah, un attimo, avete già consentito a portarli per il mio bene. Accetterete dunque il piccolo giocattolo che ora tengo in mano e che, sebbene ammirevole come aiuto alla vista, non ha davvero un gran valore come gemma. Vedrete che, con un'insignificante modifica così o così, potrà essere adattato agli occhi sotto forma di occhiali o indossato nella tasca del panciotto come un monocolo. È nella prima modalità, tuttavia, e abitualmente, che avete già consentito a indossarlo per il mio bene. Questa richiesta, devo confessarlo, mi lasciò un po' confuso, ma la condizione alla quale si trovava accoppiata rese l'esitazione naturalmente una questione del tutto fuori discussione. «Consideratelo fatto», gridai, con tutto l'entusiasmo che potevo esprimere in quel momento. «Consideratelo fatto, e con gran piacere. Sacrifico ogni sentimento per il vostro bene. Questa sera porterò questo caro occhiale, come un occhiale è sul mio cuore.
ma all'alba di quella mattina che mi darà il piacere di chiamarvi moglie, lo metterò sul mio naso, e io, e lì, lo porterò per sempre, nella forma meno romantica, meno alla moda, ma certamente più utile che voi desiderate.
La nostra conversazione si soffermò infine sugli accordi per l'indomani. Talbot, come appresi dalla mia promessa sposa, era appena arrivato in città. Dovevo vederlo subito e procurarmi una carrozza. La soirée si sarebbe conclusa prima delle due, e per quell'ora il veicolo doveva essere alla porta, quando, nella confusione provocata dalla partenza della compagnia, Madame Lalande avrebbe potuto facilmente entrare inosservata. Dovevamo poi chiamare a casa di un sacerdote che ci avrebbe aspettato. Ci saremmo sposati, avremmo lasciato Talbot e avremmo fatto un breve giro in Oriente, lasciando a casa la mondanità, libera di commentare la faccenda della maniera che si ritenesse più opportuna. Dopo aver organizzato tutto, mi congedai e andai alla ricerca di Talbot, ma lungo la strada non potei fare a meno di entrare nel bar di un albergo per accomodarmi ad osservare il suo ritratto in miniato, e lo feci proprio col poderoso aiuto degli occhiali. Il volto era di una bellezza straordinaria, quei grandi occhi luminosi, quel fiero naso greco, quei riccioli scuri e rigogliosi. Lo voltai e vi lessi le parole: Eugénie Lalande, 27 anni e 7 mesi. Trovai Talbot a casa e procedetti subito a fargli conoscere la mia buona sorte. Egli professò un eccessivo stupore, naturalmente, o meglio, naturalement, ma si congratulò con me cordialmente e mi offrì tutto l'aiuto possibile. Alle 2 del mattino, appena 10 minuti dopo la cerimonia, mi ritrovai in una carrozza privata con Madame Lalande, con la signora Simpson, dovrei dire, e guidando a gran velocità fuori città in direzione nord-est. Talbot aveva stabilito che, dovendo stare svegli tutta la notte, avremmo dovuto fare la prima sosta a C, un paese a circa 20 miglia dalla città, e lì fare colazione presto e riposare un po' prima di proseguire. Alle 4 precise, quindi, la carrozza si fermò all'ingresso della locanda principale. Aiutai la mia adorata moglie a scendere e ordinai subito la colazione. Nel frattempo ci accompagnarono in un piccolo salotto e ci sedemmo. Si era ormai quasi fatto giorno e, mentre fissavo, estasiato, l'angelo al mio fianco, mi venne in mente l'idea singolare che questa fosse davvero la prima volta dal momento in cui conobbi la celebre bellezza di Madame Lalande che potei godere di una visione più ravvicinata di quella bellezza e alla luce del giorno. «E ora, mon cher ami», disse lei, prendendomi per mano, «poiché siamo indissolubilmente una cosa sola, poiché ho ceduto alle vostre appassionate suppliche e ho eseguito la mia parte del nostro accordo, presumo che non abbiate dimenticato che avete ancora una piccola promessa da mantenere. Ah, fatemi pensare, lasciatemi ricordare, sì, mi vengono in mente le parole precise della cara promessa che avete fatto ad Eugénie ieri sera, dicendo: consideratelo fatto e con gran piacere sacrifico ogni sentimento per il vostro bene. Questa sera porterò questo caro occhiale come un occhiale e sul mio cuore, ma all'alba di quella mattina che mi darà il piacere di chiamarvi moglie, lo metterò sul mio naso e lì lo porterò per sempre. Queste erano le parole esatte, mio amato marito, né vero? Lo erano, dissi. Avete una memoria eccellente e certamente mia bella Eugénie non c'è alcuna disposizione da parte mia
a sottrarmi all'adempimento della promessa. Ecco, li sto componendo. O sto sbagliando? E qui, dopo aver sistemato quelle lenti nella forma ordinaria degli occhiali, li applicai con delicatezza nella loro posizione corretta, mentre Madame Simpson, regolando il suo berretto e piegando le braccia, si sedette in posizione eretta sulla sua sedia, in una posizione un po' rigida e primordiale, anzi, in una posizione un po' indecorosa.
«Dio mio!»
esclamai, quasi nell'istante stesso in cui l'orlo degli occhiali si posò sul mio naso.
«Santo cielo! Ma perché? Cosa può esserci di sbagliato in questi occhiali?»
E togliendomeli in fretta, li asciugai con cura con un fazzoletto di seta e li rimisi sul naso. Ma se, nel primo caso, si era verificato qualcosa che mi aveva colto di sorpresa, nel secondo, questa sorpresa si era elevata a stupore. E questo stupore era propizio, era estremo, posso dire che era orribile. Che cosa significava questo? In nome di tutto ciò che è orribile? Potevo credere ai miei occhi. Questa era la domanda. Cos'era? Cos'era? Cos'era quel bel letto? E quelle erano rughe! Rughe sul volto di Eugénie Lalanne! Rughe, oh Giove! E tutti gli dèi, e le dèe, piccoli e grandi, cosa? Cos'era successo ai suoi denti? I suoi dei. Scagliai violentemente gli occhiali a terra e, saltando in piedi, mi trovai nel mezzo della stanza, di fronte alla signora Simpson, con le braccia sui fianchi e digrignando i denti e schiumando per il terrore e la rabbia.
«Bien, monsieur», disse lei, dopo avermi sondato con grande apparente stupore per alcuni momenti. «Cosa vi succede ora? E la danza di Saint-Vité che avete? Se non vu piace, pourquoi avez comprato a scatole chiusa?»
«Disgraziata!» dissi io, riprendendo fiato. Voi, vecchia megera, malvagia! Ancien? Moi?
Non così, ancien. Dopo tutto, io non un giorno di più de 82.
82! Esclamai, barcollando verso il muro. 82 volte 100.000 babbuini! La miniatura diceva 27 anni e 7 mesi!
Certo, è vrai, ma il ritratto è stato fait per 55 anni, quando andavo a sposare il mio seconde mari. Monsieur Lalande, e in quel momento avevo fer il ritratto a mia figlia dal mio primo mari, Monsieur Moissart,
dissi io.
Sì, Moissart, disse lei, imitando la mia pronuncia. E donc, che conoscete de Moissart?
Non so niente di lui, vecchia strega. Non so assolutamente niente di lui, solo che avevo un antenato con quel nome, una volta.
Quel nom? E che avete per dire a quel nom? Che è très buon nom.
E così anche Moissart è très buon nom. Mia figlia, mademoiselle Moissart, sposato monsieur Moissart, e il suo nom est un nom très respectable.
Moissart?
Chiesi. E Moissart? Cosa volete dire?
Che voglio dire? Intendo Moissart e Moissart. E ancora, intendo anche Croissant e Froissant. Se penso che este giusto Dio, la figlia di mia figlia, mademoiselle Moissart, sposa Monsieur Croissant. E ancora, la grande figlia di mia figlia, mademoiselle Croissant, sposa Monsieur Froissant. E suppongo che dite che se no est un nom très respectable, froissa, dissi io, iniziando a svenire. Di sicuro non intendete moissa e voissare e croissa e froissa?
Sì, rispose buttandosi all'indietro sulla sedia, allungando fino alla massima estensione gli arti inferiori. Sì, moissa e voissa e croissa e froissa.
Ma monsieur froissa, lui era infatti quel che voi chiamate stupid o stupid. Lui era un gran asino, come voi. Ha lasciato la bella Francia per venire a questa stupida America. E venendo qui è andato e ha avuto un tre stupid figlio. Così sentito, ma non ha avuto il piacere di incontrare avec lui né con moi né con la mia compagna, Madame Stéphanie Lalande. Si appelle Napoléon Bonaparte, froissa. E suppongo che, oh sì, vous dite che questo non è un nome rispettabile?
La lunghezza o la natura di questo discorso hanno avuto l'effetto di suscitare nella signora Simpson una passione davvero straordinaria. E mentre lo terminava con grande fatica, si alzava dalla sedia come se qualcuno l'avesse stregata, lasciando cadere a terra un intero universo di scompiglio. Una volta in piedi, digrignò i denti, brandì le braccia, si rimboccò le maniche, mi agitò il pugno davanti alla faccia e concluse lo spettacolo, strappandosi il berretto dalla testa e con esso un'immensa parrucca dei bei capelli neri, che gettò a terra con un urlo, calpestandoli e danzando un fandango su di essi, in estasi assoluta e un'agonia di rabbia. Nel frattempo sono sprofondato di colpo nella sedia che lei aveva liberato. Moissa e voissa, ripetevo, mentre ella eseguiva il suo elegante passo di danza, e croissa e froissa, mentre ne completava un altro. Moissa e voissa, e croissa e Napoleone Bonaparte froissa, perché, vecchio serpente ineffabile, sono io, sono io, sono io, sentite, sono io, urlai a squarciagola, sono io, sono io sono Napoleone Bonaparte froissa, e se non ho sposato la mia bisnonna, che io sia dannato per l'eternità. Madame Eugénie Lalande, quasi Simpson, era moissa, era in realtà la mia bisnonna. In gioventù era stata bellissima e anche a 82 anni aveva osservato la sua maestosità dell'altezza, il contorno scultoreo della testa, gli occhi fini e il naso greco della sua fanciullezza. Con l'aiuto di questi, della polvere di perla, del belletto, dei capelli finti, dei finti denti, nonché dei più abili modisti di Parigi, ha saputo farsi una posizione di tutto rispetto tra le bellezze della metropoli francese. Era immensamente ricca, ed essendo rimasta per la seconda volta vedova senza figli, si era convinta della mia esistenza in America, e per farmi diventare suo erede si era recata in visita negli Stati Uniti in compagnia di una lontana e adorabile parente del suo secondo marito, Madame Stéphanie Lalande. All'opera la tensione della mia bisnonna fu catturata dal mio cenno e, dopo avermi esaminato attraverso i suoi occhiali, fu colpita da una certa familiarità con se stessa, così interessata, e sapendo che l'erede che cercava fosse in città, si era rivolta a chi l'accompagnava chiedendo di me. Il signore che la frequentava mi conosceva e le disse chi fossi. Le informazioni così ottenute la indussero a proseguire il suo compito, quando, ingannato dalla mia fragilissima vista e dalle arti della toilette, rispetto all'età e al fascino della strana signora, chiesi con tanto entusiasmo a Talbot chi fosse. Egli concluse che mi riferivo alla bellezza più giovane, come è ovvio, e mi informò così, con perfetta verità, che era la celebre vedova Madame Lalande. La mattina dopo, per strada, la mia bisnonna incontrò Talbot, una vecchia conoscenza parigina, e la conversazione molto naturalmente, si rivolse verso di me. Le furono allora spiegate le mie carenze alla vista, e la mia cara vecchia parente scoprì, con suo grande dispiacere, che era stata ingannata nel supporre che io fossi consapevole della sua identità e che mi stavo solo rendendo ridicolo nel manifestarmi in quanto innamorato in un teatro con una donna anziana sconosciuta. Per punirmi di questa imprudenza, architettò con Talbot un complotto. Lui si tenne volutamente fuori dai piedi per evitare di presentarmi. Non ebbi mai modo di vedere Madame Lalande da vicino durante il giorno e alla sua serata musicale. La mia sciocca debolezza nel rifiutare l'aiuto degli occhiali mi impedì di scoprire la sua età. Quando Madame Lalande fu chiamata a cantare, la giovane donna fu destinata a farlo e fu lei che si alzò per obbedire alla chiamata, ma la mia bisnonna, per favorire l'inganno, si alzò nello stesso momento e l'accompagnò al pianoforte nel salotto principale. Le canzoni che tanto ammirai e che confermavano la mia impressione della giovinezza della mia padrona furono eseguite da Madame Stéphanie Lalande. Gli occhiali furono proposti con l'aggiunta di un rimprovero all'imbroglio. È quasi superfluo aggiungere che le lenti indossate dalla vecchia signora erano state da lei scambiati con un paio più adatto ai miei anni. Mi si adattarono alla perfezione. Il religioso, che semplicemente si limitò a far finta di legare il nodo fatale, era un compagno di fortuna di Talbot e niente affatto un prete. Fu comunque un eccellente scudiscio e infatti, dopo essersi tolto la tonaca, per mettersi un bel cappotto, guidò la carrozza che portò la coppia felice fuori città. Talbot si sedette al suo fianco. I due furfanti erano così dentro fino al collo e attraverso una finestra semiaperta del retrobottega della locanda si divertirono a sorridere per l'epilogo del dramma. Credo che sarò costretto a chiamarli e a sfidarli. Tuttavia, non sono il marito della mia bisnonna, e questo è un riflesso che mi dà un sollievo infinito, ma sono il marito di Madame Lalande, di Madame Stéphanie Lalande, con la quale la mia cara vecchia parente, oltre a farmi diventare il suo unico erede, quando morirà, se mai lo farà, si è data il disturbo di combinare il lieto evento. In conclusione, ho chiuso per sempre con le lettere d'amore e non mi ritroverò mai, mai, senza occhiali.
Fine della seconda e ultima parte. Avete ascoltato?
Gli occhiali, un racconto di Edgar Allan Poe. Traduzione di Cesare Giombetti. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per paroledistorie.net